Legati con Francesco Martini, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Ingegnere, dottorato in filosofia della scienza, esperto in letteratura medico-scientifica, che si è andato a studiare tutto il materiale relativo a questa querelle che ha come epicentro poi la più importante rivista medico-scientifica, The Lancet, che prima pubblica uno studio che scredita l'idrossiclorochina e la fa passare come un veicolo di morte, e poi però lo ritira. Che è successo?
Infatti è stata una questione abbastanza anomala, diciamo, nel panorama medico-scientifico internazionale, perché l'articolo di Lancet è stato pubblicato, se non erro, intorno al 22 maggio e dopo pochi giorni è stato ritirato. Ora, Lancet è una delle riviste più importanti al mondo nella letteratura medico-scientifica, ha circa 200 anni di storia e dà un impact factor, cioè che è un indice che misura, diciamo, l'importanza del settore attraverso le citazioni degli articoli che vengono pubblicati, altissimo, sembra intorno a 60 o giù di lì, che è un valore molto alto. L'articolo è stato ritrattato perché questo era uno studio, innanzitutto non era un trial, ma era uno studio retrospettivo, cioè avevano fatto un articolo quattro autori su circa più di 96.000 casi clinici esaminati in tutto il mondo. E il problema era che questo articolo aveva tutta una serie di problemi enormi che poi sono stati sollevati anche in tutto il mondo dai professionisti, medici, epidemiologi, eccetera. Tra i quali forse uno dei più grossi problemi era che i dati che avevano preso non erano stati divulgati per accordi particolari di riservatezza. Li avevano presi da una società che si chiamava Sargisfer, si chiama ancora, che era una società che fino a febbraio praticamente non esisteva, aveva 5 dipendenti e il responsabile vendite era un ex modella di contenuti per adulti.
E nel Boa c'è una pornostar, per dirla in gergo tecnico.
Contenuti per adulti, diciamo, potrebbe essere quello, sì, il senso. Quindi, insomma, era una situazione molto anomala. Poi hanno cominciato, ad esempio, l'Australia, l'Istituto Superiore di Sanità Australiano, chiamiamolo così, ha cominciato a dire che i dati che loro avevano riportato nell'articolo che proveniva dall'Australia non tornavano con quelli in loro possesso, insomma, tutta una serie di problemi per cui l'articolo è stato ritirato. Questo però ha fatto sì inizialmente che l'OMS lo recepisse e che fermasse temporaneamente tutti i trial in attesa di ulteriori valutazioni che contemplavano l'idrossiclorochina. Cosa è successo? Poi dopo, una volta che è stato ritirato l'articolo, l'OMS ha fatto ripartire i trial e è successo, diciamo, il secondo grosso problema, cioè stavolta un altro studio che, guarda caso, come tempistica è stato pubblicato praticamente il giorno dopo, se non erro, dopo che erano ripartiti i trial dell'OMS e dopo che era stato ritrattato praticamente l'articolo di Lancet. Un altro, è stato pubblicato un comunicato stampa da parte dei direttori di un trial che si chiama Recovery, che si sta svolgendo tuttora in Gran Bretagna, dove avevano praticamente reclutato a tempo di record circa 11.000 pazienti Covid e un braccio, cioè una parte di questi pazienti, gli era stato somministrato il farmaco idrossiclorochina ad alcuni anche con azitromicina, il famoso Z-Pak di cui si parla tanto, e i risultati erano praticamente che non solo il farmaco non era stato utile, quindi non aveva significatività statistica, ma addirittura peggiorava il tasso di mortalità. E questo è stato il primo problema, perché questo era un trial, quindi non era uno studio su cartelle cliniche, era un trial vero, randomizzato in doppio cieco, come si chiama in gergo. Quindi la cosa più seria per testare un farmaco e su cui è basato poi tutto lo sviluppo dei farmaci, insomma. Il primo problema, appunto, di questo trial è il tasso di mortalità, perché nel gruppo placebo il tasso di mortalità era il 23,6%, se non erro, che è un tasso altissimo, cioè nella stessa Gran Bretagna non si raggiunge il 20% di tasso di mortalità, quindi erano persone sicuramente in fase 3 della malattia o comunque anche in fase 2 erano molto gravi, quindi già questo era il primo caso anomalo. Nel gruppo invece dell'idrossiclorochina la mortalità addirittura era peggiore, si arrivava quasi al 26%, quindi veramente una cosa sconvolgente. E questa era la prima anomalia. La seconda anomalia è stata che praticamente la dose somministrata di idrossiclorochina nell'arco del primo giorno assommava a 2400 mg, cioè 2,4 grammi, che è una dose nettamente superiore a quella che praticamente quasi tutte le linee guida di ogni paese considerano tossica anche per le patologie normali per i quali l'idrossiclorochina sono 70 anni e viene somministrata.
Ma peraltro nella mia ignoranza, io quello che ho capito è che l'idrossiclorochina va somministrata nelle fasi iniziali, no, della malattia.
Esattamente, tra l'altro c'è anche questo problema, ovviamente il fatto che l'avesse somministrata a gruppi dove sono morti il 25% significa che erano pazienti gravi e non pazienti ai primi stadi, appunto come avevo detto nella fase 3 o quantomeno nella 2, ma molto gravi. Quindi questo sicuramente. Il problema grosso è stato che questa dose somministrata ai 2,4 grammi il primo giorno e in totale nei 10 giorni di somministrazione hanno raggiunto un carico di dose quasi pari a 10 grammi, cioè 9600 mg, che è una dose enorme, una cosa veramente allucinante. La giustificazione di a questo punto la comunità scientifica è insorta e ha cominciato a chiedere. Allora, uno dei due direttori del trial, il professor Martin Landry, ha rilasciato un'intervista a un quotidiano francese, François, dove ha dichiarato che questa dose era stata presa perché praticamente sulla falsa riga della cura per la dissenteria medica, dove a suo dire questo farmaco veniva usato già da tempo. E questa dichiarazione praticamente ha lasciato scalpore, perché in realtà è stata fatta confusione tra l'idrossiclorochina e l'idrossichinolina. Sembrano simili, ma sono due farmaci.
Cioè, avevano sbagliato farmaco?
A quello che ha dichiarato.
Insomma, una gran confusione. Quello che noi sappiamo, però, che appunto in Italia veniva utilizzata ai protocolli medici. L'articolo di Lancet è stato smentito. Tuttavia, oggi la Food and Drug Administration ha ritirato l'autorizzazione all'uso d'emergenza di idrossiclorochina e clorochina. Questa è una notizia di oggi pomeriggio. La cosa interessante, però, che mi sono andato un po' a fare la storia. E in realtà questo farmaco è già dalla spagnola che viene, cioè che ha un uso controverso, no? Perché già nella spagnola veniva utilizzato nelle prime fasi della malattia con successo. Cioè, ad esempio, nei giornali dell'epoca, la testimonianza dei dottori che appunto dicono che riduceva tantissimo la mortalità. Allora, in conclusione, dottor Martini, ma perché esiste tutta questa complessità, tutta questa nebulosità intorno alla clorochina? Leviamo l'ipotesi che l'abbia creata Trump.
Sì, assolutamente. No, ovviamente non è difficile risalire ai motivi. Quello che possiamo dire sono analizzare i fatti, cioè i fatti sono che la controversia scientifica sulla clorochina, sull'idrossiclorochina meglio, che è un farmaco di nuova generazione che ha minori effetti collaterali, è sicuramente una controversia aperta, e non solo è aperta ma presenta molti lati, come dire, abbastanza nebulosi, oscuri. Il fatto poi che sia stato attaccato questo farmaco adducendo il motivo addirittura degli effetti collaterali come il prolungamento del tratto QT, cioè nell'onda sinusoidale del cuore, eccetera, e tante altre cose, è venuto fuori che probabilmente sono cose un po' campate in aria, considerando che è un farmaco che viene somministrato a 70 anni e che, io credo, se non ricordo male, in 70 anni ha causato la morte diretta di meno di 10 persone per le patologie per le quali è somministrato. Quindi parliamo di milioni di persone che hanno preso questo farmaco. Quindi il motivo non lo so. So che questo è un farmaco che costa pochissimo, che attualmente lo stanno usando in India in maniera indiscriminata, lo stanno usando in Turchia, lo stanno usando in Brasile, lo stanno usando in Costa Rica, lo stanno usando in tantissimi.
No, non diciamo Brasile, sennò ci danno di fan di Bolsonaro. Brasile
no,
non si
no,
può
no,
dire.
No, assolutamente.
Non si può dire.
Questi sono fatti, cioè non è che. Quindi il motivo non lo so. So solo che è un farmaco che costa molto poco. E tra l'altro il fatto che l'FDA abbia ritirato l'uso emergenziale, come giustamente ha detto lei poco fa, tra l'altro è una cosa a doppio taglio, perché è vero che ora non può più essere prescritto alle strutture sanitarie appositamente per la patologia del Covid-19, ma è anche vero che off-label, cioè in modalità fuori da quelle consigliate, ciascun medico può prendersi
può prenderlo tranquillamente. Fermiamoci qui. La partita è aperta, però a noi interessava fare chiarezza, visto che abbiamo anche parlato da questi microfoni, ci dettero dei complottisti e quindi è bene ritornare, spiegare bene le cose. E anche i documenti ufficiali, come detto, testimoniano che in Italia, almeno fino a metà aprile, il Ministero degli Interni tranquillamente diceva che si poteva usare e veniva usato. Grazie al dottor Martini. Buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi e buonasera, grazie.